parliamo con Marco Cardone del Comitato Empoli Trasparente. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
L'incontro innanzitutto, perché era stato convocato e di che cosa si parlava?
L'incontro era stato convocato inizialmente per parlare dell'ipotesi proposta dal Comune dell'istituzione di questo RAB, che sarebbe un organo consultivo che non può decidere assolutamente su niente, che in teoria i cittadini dovrebbero accettare per discutere sugli eventuali percorsi futuri e eventuali osservazioni future da fare alle amministrazioni e ai proponenti nel caso. Di fatto però così non è stato, perché durante la manifestazione a cui avete accennato, alla quale hanno partecipato 4-5 mila persone, effettivamente si è visto sollevare un po' un grosso coro contrario a questo gassificatore, quindi di fatto la cosa poi durante la serata si è svolta un po' più nel cercare di dare rassicurazioni verso i cittadini, i quali diciamo non si sentono più rassicurati in nessun modo, perché di fatto si stanno continuando da parte dei proponenti della regione, del consiglio nostro comunale, si sta comunque cercando di portare rassicurazioni, ammettendo che gli stessi che portano rassicurazioni non hanno visto nessun tipo di progetto.
Ecco, quindi, ci dice quali sono le principali preoccupazioni che alla fine poi hanno portato alla vostra costituzione come comitato, alla mobilitazione, alla manifestazione di qualche giorno fa? Cos'è che non torna in questa idea di un impianto che deve trasformare le plastiche, non bruciandole, ma facendolo diventare metanolo?
Certo, allora grazie per questa domanda. Di fatto il problema dei rifiuti c'è e va affrontato, però ha una dimensione ben precisa. Innanzitutto è la dimensione con cui si può fare questo tipo di impianto e di progetto, perché è estremamente sovradimensionato rispetto al bisogno attuale che ha lato Toscana Centro. Addirittura durante la riunione che avete detto appunto del 29, l'assessora Monni ha detto che al momento la Toscana è autosufficiente e comunque sia a livello di CSS e Plus Mix già a oggi questo impianto, prevedendo che andrà in funzione almeno fra 5-6 anni, al momento in cui andrà in funzione almeno il 50% delle plastiche conferite in questo impianto verranno da fuori.
Ci faccia qualche esempio: quanto CSS Plus Mix produciamo come Ato Toscana Centro e quanto potrebbe smaltirne questo impianto, a quanto se ne sa al momento?
Allora, la potenzialità di trattamento di questo impianto, a quanto detto, è 256.000 tonnellate l'anno. Da quanto detto da Alia, durante uno degli incontri che hanno fatto via Empoli per spiegare un po' il progetto, hanno detto che a oggi la produzione arriva a 170.000 tonnellate, quindi a oggi il 30% dei rifiuti conferiti in questo impianto verrebbero da fuori Ato Toscana Centro, con una previsione nel tempo, andando in avanti, visto che ci saranno sempre ulteriori diminuzioni, perché si migliora la qualità e la quantità della raccolta differenziata in tutta Lato, o perché si vogliono anche delle politiche a livello europeo che ci porteranno in quella direzione sempre più velocemente, si può tranquillamente arrivare a pensare e prevedere che alla fine un impianto come questo, che avrà una vita di 30 anni, già a metà della vita conferirà un 60-70% dei rifiuti da fuori acqua.
Quindi voi siete preoccupati che almeno già in partenza un 100.000 tonnellate, più o meno quelle tra i 170 e i 265, arriveranno da fuori Ato. Potrebbe essere che verrà pensato questo impianto come il punto di riferimento dell'intera regione?
Ma questo sicuramente. Allora, il problema nasce da come è stato fatto il bando della Regione Toscana, perché per fare un esempio che tutti possano capire, è come se un comune che dovesse fare un piano regolatore, no? E quindi ricambiare qualcosa sul piano regolatore, invece che farlo internamente, valutando internamente quali sono le esigenze e le potenzialità del territorio e quali sono le condizioni da tutelare sul territorio, invece si rivolgesse direttamente a tutte quelle aziende che edificano, diciamo, e chiedesse a loro: dov'è che volete costruire? E quindi il problema è stato questo, perché questo impianto evidentemente, certo, è stato concepito per trattare rifiuti, va bene, questo non lo mette in dubbio nessuno, ma ha come primo scopo quello di generare profitti, perché questo impianto genererà utili per 100 milioni l'anno almeno. Quindi vuol dire che in 30 anni genererà.
È una visione chiaramente economicista, però sì. Spesso e volentieri anche su questo si fonda in questo momento la gestione dei rifiuti. Si può dire che almeno però si archivia la stagione dei termovalorizzatori, perché questa nuova tecnologia non è assimilabile a un termovalorizzatore?
Allora, io posso spiegare una cosa che è stata per l'ennesima volta confermata anche dall'amministratore di Alia in questa riunione del 29. Un termovalorizzatore è quando si utilizza anche la stessa tecnologia utilizzata in questo impianto, cioè tramite pirolisi si produce il syngas e lo si brucia in loco. In questo progetto invece, tramite pirolisi si produce un syngas, invece che bruciarlo in loco.
Ci spieghi che cos'è un syngas? Abbia pazienza per far capire anche a chi ci ascolta.
Un syngas è un gas di sintesi, cioè immettendo il rifiuto a un'alta temperatura, qui si parlano di 2000 gradi circa, praticamente questo rifiuto non brucia ma immediatamente si scompone a livello chimico in un gas che contiene tutte le componenti del materiale plastico originario in entrata. Questo viene chiamato syngas, è un gas di sintesi che appunto contiene tutti i componenti del materiale originario, però diciamo disgregato in forma chimica. Negli impianti di termovalorizzazione questo gas poi è altamente infiammabile, viene bruciato in loco e quindi viene prodotta energia elettrica o comunque un'energia, diciamo. In questo impianto invece verrebbe tirato un tubo di un centinaio di metri verso una vetreria, la Zignago, che è lì vicina, per essere bruciato a 100 metri. Quindi di fatto la tecnologia e il processo tecnologico con tutto quello che ne consegue anche a livello di emissioni è lo stesso, soltanto che se tira un
tubo. Ma le emissioni di
100
metri, questo gas in che cosa consistono?
Allora, il gas in questo caso viene trasformato in metanolo e idrogeno, e quindi l'idrogeno poi viene bruciato dalla Zignago, teoricamente, perché a oggi forni da vetreria che funzionano a idrogeno risulta a noi non esisterne nessuno al mondo, quindi anche questa è una tecnologia che si vorrebbe mettere in mezzo a questo processo come giustificazione.
Attualmente la vetreria funziona con un alto forno normale?
Alto forno normale, a gas, anzi addirittura al momento purtroppo
con combustibili fossili.
Con combustibili fossili, proprio perché il gas è arrivato a dei costi un po' improponibili, insomma, per l'industria, quindi stanno cercando di tamponare per il momento con questa soluzione.
Quindi voi dite il prezzo di un upgrade tecnologico della vetreria, che quindi comporta comunque meno emissioni da carbone, da coke o simili, della vetreria comunque rimane nel territorio, cioè il metanolo e l'idrogeno bruciano comunque sempre a una distanza di poco distante, quindi diciamo è quasi una formalità quella di derubricare a gassificatore l'impianto. È di fatto un termovalorizzatore, diciamo, in cui si bruciano gas a distanza di 100 metri.
A termini di legge non lo possiamo più chiamare, ma di fatto, per come è costituito l'impianto tecnologicamente, è identico a quello che brucia il gas in loco.
Però diciamo le emissioni sarebbero di carattere diverso. L'idrogeno bruciato non produce gas serra simile a quelli dei combustibili fossili.
Allora, diciamo, il metanolo, perché qui si parla di pochissimo idrogeno e di tanto metanolo, e il metanolo comunque inquina forse sì meno di altri, però siamo all'incirca sull'emissione del gas naturale. Però durante tutto il processo ci sono tante emissioni, ci sono diversi tipi di emissioni le quali c'è stato anche un tentativo di occultamento da parte dei presentatori durante il processo partecipativo, perché in un primo momento avevano detto, per esempio, che non ci sarebbero state emissioni, e l'hanno anche scritto nelle brochure che hanno distribuito, quindi questo si possa andare a ricercare e ritrovare ancora, le emissioni dei cosiddetti NOx, che sono degli inquinanti normalmente monitorati in tutti gli impianti di questo genere, oltre altri, perché sono considerati inquinanti rilevanti, pericolosi per la salute. Una domanda che abbiamo fatto noi, quali fosse la composizione chimica dei fumi in uscita da questo impianto, e sono usciti anche questi NOx. Quindi c'è anche dal nostro punto di vista una maggiore preoccupazione, perché si è cercato di nascondere
che già si parte male, insomma, come già per, si dirla, parte male, per dirla ma, semplice.
Ma poi possiamo anche guardarla dal punto di vista della legge Seveso, perché questo impianto, che ha un'estensione di 20 ettari, sono 30 campi da calcio, dovrebbe sorgere in un'area che adesso è agricola e che è stata conservata per 50 anni come cuscinetto fra la zona industriale e il centro abitato. Qui si va a mettere un impianto, legge Seveso 3, la legge che va diciamo a prendere sotto il proprio cappello gli impianti ad alto rischio di incidente rilevante, perché qui ci sarà un alto stoccaggio di questi combustibili che sono altamente infiammabili, tossici e esplosivi. Si vanno a mettere a 200 metri dall'abitazione, in una zona dove non ci dovrebbero essere, per stesse linee guida della legge Seveso, che per le caratteristiche della zona in cui è inserita sconsiglia chiaramente di concepire addirittura anche solo il progetto di impianti come questo in quella zona. Quindi si è praticamente bypassato tutto quello che dovrebbe essere il buon senso, ma non solo civico ma anche tecnico, dettato dalle leggi.
Senta, il nostro tempo è quasi scaduto, le chiedo solo, dalle cronache dell'incontro si racconta che Alia si sarebbe detta disposta anche a diciamo prorogare, procrastinare i tempi per allungare la, la discussione e il confronto, è così?
Ma a quanto hanno detto loro è così. Il problema di fondo che vediamo noi comunque non è tanto un solo confronto, che è comunque tanto che chiediamo noi questi progetti affinché non...
Ma la decisione, insomma.
Ah, la decisione, il problema è quello, c'è un evidente errore che è stato fatto a livello di valutazione. Qui non si parla, non lo voglio nel mio cortile, qui si parla di leggere quello che è scritto nelle linee guida di una legge che è veramente importante, la Seveso 3, su queste cose. È stato ignorato ogni singola linea guida, non solo della Seveso 3, ma anche per quelli che sono i rilievi fatti dalla rete toscana dell'Agenzia regionale della tutela dell'Appennino per quanto riguarda il sito in cui viene messo, perché è alto rischio alluvionale. Quindi anche quelle relazioni ci vanno a dire che impianti di questo genere con stoccaggi di questi carburanti non dovrebbero sorgere in quell'area. Quindi qui non è soltanto di vedere i progetti, perché è già la legge che dice che lì non ci dovrebbe stare. Non diciamo che non va fatto, ma troviamogli un'area adeguata, tanto di più perché nelle linee stesse guida del bando regionale che è stato emesso si va a chiarificare quelli che devono essere i criteri per trovare il posto dove fare questi impianti, e si dice chiaramente che vanno privilegiate, e a logica torna anche molto di più, le aree industriali dismesse che hanno bisogno di essere riqualificate.